Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Parte quinta. Maria. Capitolo 61. La verginità di Maria. Sono qui in vacanza in Sardegna e ieri sera sono stato a cena a casa di amici. Una casa immersa nel verde estivo, isolata, dove si respira un'aria di pace e di contatto con la natura, e che è abitata da una simpatica famigliola composta da papà, mamma e due figlioli. Dopo una cenetta deliziosa, nella quale la padrona di casa ha superato come al solito se stessa, ci siamo sprofondati nelle poltrone in un locale accogliente e suggestivo che invitava al dialogo. Forse anche troppo, a ripensarci il giorno dopo, perché il discorso ha poi preso una piega scabrosa. I miei amici infatti sanno che sto scrivendo questo libro. Non sanno bene di cosa parli, o meglio lo sanno quanto basta, credo, per chiedermi, sia per sana curiosità, sia forse un po' per maliziosa astuzia provocatrice, a che punto sono arrivato. Io, naturalmente, sto al gioco, anzi spero che me lo chiedano, perché allora gli propino una lezione che alla fine li lascia o morti o convertiti. Nel caso specifico, ho rischiato di uscirne morto io, perché dopo aver loro illustrato la trama del libro, vale a dire la storia di una luce che partendo da un sogno spiega ad un catecumeno il progetto creativo di Dio, cominciando dalla creazione dell'universo, passando alla creazione dell'uomo, eccetera, nel momento in cui ho spiegato l'essenza del peccato originale e poi ho cercato di illustrare il ruolo di Maria, nuova Eva e Vergine, è scoppiato un putiferio. La mia simpatica padrona di casa, infatti, donna intelligente, polemica, positivista e ovviamente evoluzionista, si è dialetticamente scatenata dicendomi che francamente non capiva tutta questa favola di Adamo ed Eva. Che male c'era se invece fossimo discesi da una scimmia? Non era forse bella la scimmia? Perché mai poi Maria doveva essere vergine? E cosa era tutta quella storia della libidine e della lussuria dei primi due che Dio sembra tanto stigmatizzare, visto che poi è Dio stesso che ha fatto gli uomini di carne? Per essere figli di Dio è semmai sufficiente comportarsi eticamente bene. Discussione accesa, l'avrete capito, qui accennata peraltro solo per argomenti, ma intellettualmente interessante. Ho spiegato con calma, ho ribattuto in maniera riflessiva finché, rimasti a corto entrambi di argomenti, o forse semplicemente esausti, ci siamo acquietati. E poi alla fine, con un abbraccio riconciliatore, ci siamo dati appuntamento alla prossima cena, l'anno prossimo. Però, su un punto non mi sentivo di darle torto, quello della verginità di Maria. Questo concetto mi è sembrato a lungo un'assurdità logica. Che necessità c'è che la Chiesa, mi dicevo, sostenga questo assunto? Che male c'era se, essendo sposa di Giuseppe, Maria non fosse stata vergine? Qual è la logica dal punto di vista teologico e spirituale, per cui doveva essere vera una cosa del genere, che appare invece così poco verosimile e che cozza contro il più comune buonsenso? Ecco, qui mi sono mancati argomenti fondamentali da opporre alla mia piccola amica scatenata, mentre il marito se la rideva sotto i baffi. Luce. La Sapienza parla di Maria Santissima, madre della Sapienza, cioè di Dio, Gesù, perché Gesù è Sapienza. Maria è stata il capolavoro della creazione. Se non ci fosse stata lei, concepita ab inizio, nella sua perfezione ed umiltà, La creazione, per l'uomo come sarebbe diventato, non avrebbe avuto senso. Quindi la creazione perfetta, cioè l'uomo perfetto, non furono Adamo ed Eva, ma fu Maria. Lei fu l'anima creata perfetta, concepita prima ancora perfetta, che seppe però mantenersi perfetta e che giustificò per la sua perfezione avuta e mantenuta, soprattutto mantenuta, che la creazione non venisse distrutta. Non tanto per il peccato dei primi due, ma per le atroci impietà dei successivi. Perché è empio non solo chi non ama Dio, ma chi odia l'uomo nel quale è lo spirito dato da Dio. L'anima infusa da Dio a sua immagine e somiglianza. Per questo devi passare per Maria, per questo lei, la tutta bella, è l'ineffabile mediatrice, perché Dio, in quanto padre, il figlio, in quanto figlio, lo spirito, in quanto sposo, nulla possono negare alla sua bellezza spirituale, data ma soprattutto mantenuta, e dalla sua umiltà. Maria fu tanto umile da apparire quasi insignificante. Poco ne parlarono gli apostoli. È questo il capolavoro dell'umiltà, essere l'elemento centrale ed apparire secondario. Per questo io salverò ancora una volta la creazione, per la sua intercessione. Perché Dio ha creato allora l'uomo, l'assassino della propria anima, anzi il suicida? Perché l'uomo potesse godere del creato ed amare il suo Dio, il Padre, e per far ciò il Padre stabilì il mezzo, il Cristo, e quindi lo strumento, Maria Santissima. Poiché io sono Dio di libertà, e poiché l'uomo avrebbe peccato con il suo libero arbitrio, io, nel mio amore, proposi, ed il Figlio nel suo amore accettò, il sacrificio di un Dio per riparare agli errori. E lo spirito, anch'esso amore, anzi l'amore, operò in Maria Santissima Vergine, ricorda bene, Vergine purissima. E non paia bestemmia a voi bestemmiatori la sua verginità. Solo un bestemmiatore incallito può pensare che a Dio sia impossibile provocare un concepimento in una vergine. Solo chi non vede Dio nel creato, solo chi non crede che Dio possa aver creato il creato, può veramente pensare che Dio, dopo aver concepito la Vergine senza macchia d'origine, poiché essa doveva salvare, poiché essa era la salvatrice sublime, non potesse incarnarsi con un atto di volontà intellettuale in un corpo umano. «Chi come Dio?» disse Michele. Chi come Dio, ripeto a voi bestemmiatori eterni, perché se non cambiate, continuerete a bestemmiarvi con il vostro Dio, per l'eternità nell'inferno, creato per Lui e mantenuto per voi. Ed ecco dunque che Dio si fece carne, la carne si fece uomo, l'uomo fece di sé sacrificio, sacrificio vivente sulla terra, sul Golgota, sacrificio eterno sulla terra, nell'Eucaristia. Perché mai, vi prendo per mano e vi conduco nel ragionamento, se io ho potuto creare l'universo, creare la terra, creare la materia, le specie viventi di vegetali ed animali, dal protozoo all'uomo, la vostra anima per quanto da voi rovinata, perché mai non dovrei essere capace, come mi incarnai in una vergine, di incarnarmi in un'ostia per compiere il sacrificio eterno, iniziato sul Golgota, ma concepito ab initio, che durerà eterno finché l'uomo durerà. Perché l'uomo, nella sua dannazione, vivente da lui stesso, voluta sulla terra, dannazione della sua anima, avrà sempre bisogno di un Dio che attraverso questo sacramento, da me, nel mio amore istituito, scenda a salvarlo? È per questo che l'uomo non discende dalla scimmia. Una sola, semmai, è la scimmia dalla quale lui discende. Lucifero, l'eterno antagonista, Eterno perché lo sarà in eterno, anche quando alla fine dei tempi verrà rinchiuso in eterno. Solo quello è l'uomo che discende dalla scimmia, quello che rinnega i miei comandi, quello che calpesta la sua anima, quello che si sceglie un altro padre, la scimmia appunto, quella con la S maiuscola. S maiuscola come superbia, S maiuscola come Satana, e della scimmia, come del padre putativo, sceglierà la sorte, liberamente, liberamente, perché io sono Dio di libertà. Dillo alla tua amica, falle leggere queste parole, illuminale la mente perché deponga la corona, non umile di spine come la mia, ma della superbia. Questa superbia dell'uomo inculcata dai padri terreni fin dall'infanzia, che vi trasforma da figli miei in figli della scimmia. Figli della scimmia. Quella superbia, quella che vuole essere di Lucifero, che si antepose a Dio gridando: «Perché non io, Dio?» E che vi fa ora dire, poveri figli, figli del peccato d'origine: «Perché figli di Dio? Perché non figli di una scimmia? Non è forse bella la scimmia?» «Certo, è bella la scimmia, come tutte le cose che io ho creato, ma non è bello l'uomo scimmia, quello che con il suo libero arbitrio si è creato da sé, figlio di Satana. Dillo alla tua amica, lei è dolce, ma è povera di spirito, come tutti voi. Dillo alla tua amica, perché sappia che Dio nella sua dolcezza le è padre, la carezza, le sta vicino, l'ama. Ricordale di essere mia figlia. Io sono padre, io sono amore, io sono colui che è».